Parla nei nostri cuori, Signore.
Preghiamo
che la tua parola abbia un effetto nei nostri cuori. Sì, lascia che il tuo proposito venga eseguito, Signore, tra di noi. Vogliamo vedere come lo Spirito si glorifica nella tua Chiesa e ci edifica assieme. Sì, lode al Signore.
Es ist schon was Besonderes in dieser Weise.
È qualcosa di speciale di riunirci così in questo modo, lo stiamo notando. Siamo più di 450 utenti da tante lingue, tanti paesi. E siamo riusciti a fare in modo tecnico di essere tutti assieme. E speriamo che durante le prossime riunioni riusciremo anche di farlo funzionare ancora meglio. Oggi iniziamo e stiamo imparando. L'importante è che il Signore può parlarci e che può parlare, può toccarci e può parlare tra di noi. Non è che solo ci vogliamo condividere ciò che sappiamo, la sua sapienza, ma vogliamo veramente condividere il parlare del Signore, e io credo fermamente che il Signore ci parli in questi giorni.
Wie bitte? Also, genau. Die Regie hat jetzt große Aufgaben zu gucken.
Ecco, la regia tecnica sta provando a far modo che adesso tutti i microfoni siano muti, così che possiamo concentrarci sul messaggio. E come titolo abbiamo scelto per questi giorni affinché siamo tutti uno, come il padre e il figlio sono uno.
Ja, bitte alle Mikrofone jetzt stumm schalten, denn ich rede. Sorry, ich bin jetzt so frei. Guckt das eure. Nein, da ist irgendwo einer noch an. Ja, da gucke ich jetzt drauf, ja? Das üben wir jetzt. Ist die erste Versammlung,
da esercitiamo che ecco, affinché il messaggio non sia disturbato. Allora, questo titolo che abbiamo scelto è citato da Giovanni 17. Giovanni 17, 21 a 23.
Ein Abschnitt da, den lesen wir den Vers mal, die Verse mal vor. Die stehen in der Gliederung ganz oben.
C'è questo passo che leggiamo assieme. Giovanni 17, 21, 23. Lo dedica qualcuno in tedesco? Amen. Giovanni 17, 21, 23. Che siano tutti uno e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Amen. Che siano tutti uno e come tu, o Padre, sei in me, io sono in te. Anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me.
Amen.
Sono dei versetti veramente speciali. Credo che per noi tutti è chiaro, quando leggiamo questi versetti, che si tratta veramente dell'unità, affinché tutti siano uno. Questo non è solo un tema, dobbiamo vederlo nel contesto, lo dico per quelli che sono credenti da poco forse, giovani fratelli, e voglio ricordarci che questo Giovanni 17, questo capitolo, è una preghiera che Gesù fa al Padre poco prima di andare sulla croce e di morire. Dovremmo leggere tutto il capitolo, ma ve lo lascio fare a voi. Stasera, domani mattina, leggetevi tutto questo capitolo, ma come punto centrale vorrei prendere questi versetti. È una ferma preghiera di Gesù. Gesù nei primi versetti dice: Padre, io ho fatto tutto quello che, tutta la mia opera. E adesso vuole, ha una richiesta speciale al Padre prima di andare. Un fermo desiderio che è ancora nel Signore. Perché tutta questa opera che lui ha fatto ha una meta speciale. Lui dice: io ho fatto la mia opera su questa terra, ma Padre, adesso ti prego che in questo nuovo passo questa opera continui. Abbiamo letto i versetti? Ecco, cioè che tutti quelli che credono in me siano uno. Tutti quelli che appartengono a Gesù Cristo, noi tutti dobbiamo essere uno. Questa è la ferma richiesta al Padre, gli è così importante. Per questo lui ha fatto tutta questa opera. E io non sono così sicuro se noi siamo così coscienti di questa cosa. Noi forse pensiamo che tutta l'opera è stata fatta affinché noi non siamo persi in eternità. Sì, anche. Ma c'è ancora una cosa, un punto più importante. Il Signore non prega qui al Padre. Adesso ti prego che questi che credono in me non vengano persi. Questo è già sicuro. Questo non lo deve richiedere ancora. Perché la sua opera è già perfetta, è già così efficace. Ma c'è un altro punto che non funziona automaticamente. C'è bisogno di una richiesta speciale dal figlio al padre affinché tutti siano uno. E questa unità, il versetto 23 dice che sia persino perfezionata. C'è un'altra opera che deve essere perfezionata dopo quella che Gesù ha fatto su questa terra. Questa opera sulla terra era la base per questa opera ulteriore. E questa opera ulteriore è l'unità tra tutti i credenti. E questo non viene automaticamente, e lo notiamo anche tra noi fratelli, tra noi cristiani. Siamo così occupati di noi stessi e non abbiamo neanche un sentimento per ciò che sta sul cuore di Gesù. Noi crediamo sempre che si tratti solo di noi, ma in capitolo 17 vediamo che ciò che sta veramente sul cuore di Gesù ha a che fare con noi al 100%, ma è il peso che lui ha sul suo cuore. È una richiesta, è una preghiera. Non è un comandamento. Dobbiamo tutti essere uno. Forse lo pensiamo a volte. No, ma Gesù non lo dice in questo modo, ma lo dice come una richiesta. Dice: Padre, ti prego, prego per loro. Ha un così grande desiderio. E sappiamo che questa unità della quale viene parlato qua non è così semplice. È combattuto. Il nemico cerca di ostacolare e distruggere. E cerca di sviarci, perché questo ha molto a che fare col piano eterno di Dio. Si tratta di questa unità che vogliamo sulla quale vogliamo avere comunione in questo fine settimana. Che cosa significa questa unità? Per che cosa prega Gesù in questo modo? Lui non prega solo in modo generale, ma lo dice in modo concreto. Il Signore lo dice in modo molto dettagliato. Non dice affinché tutti siano uno, punto. Perché ci sono tanti modi per essere per avere un'unità, anche tra cristiani. Io ho la mia opera, tu hai la tua opera, chi vuole sostenere il mio gruppo, allora è uno con me. O colui che la pensa nello stesso modo, leggendo la Bibbia, e con gli altri. No, questa unità è speciale. È un'unità speciale, dice, un'unità come tu, Padre, sei in me e io sono in te. Come tu. È una certa caratteristica questa unità. È un'unità speciale. Ha un livello molto alto. Ma può essere anche la nostra realtà e l'abbiamo già sperimentata e la vogliamo sperimentare ancora di più. Vogliamo conoscere ancora di più questa unità che sta sul cuore di Dio, per la quale Gesù ha fatto la sua opera su questa terra. E tutto ciò che viene descritto in capitolo 17 si concentra su questo versetto. Tutta l'unità deriva dal Padre. Non è qualcosa che dobbiamo produrre noi per Dio o qualcosa che possiamo fare per Gesù Cristo. Un'opera generale in unità. Ma non sarà mai questa unità per la quale Gesù prega in questo passo, perché questa unità deriva proprio dal Padre. La gloria che il Padre ci ha dato, la parola, ci ha dato il nome che deriva dal Padre, tutto viene dal Padre e tutto ciò viene dato a noi come meta di essere uno, ma la sorgente è il Padre. L'unità deriva dalla vita eterna che ci è stata data tramite lo Spirito. E il capitolo 17 inizia con questa vita eterna. E se la parola qui parla della vita eterna, non parla di qualcosa futuro. Parla di una qualità eterna, una vita che non ha inizio o fine. E questa vita ci è apparsa tramite il Figlio, ma deriva dal Padre. E se sperimentiamo questa vita, e se questa vita prende spazio in noi, questa unità ne uscirà. Viene prodotta attraverso questa vita. E se non abbiamo questa unità, è una testimonianza che noi manchiamo dell'esperienza di questa vita eterna. Forse abbiamo tante conoscenze giuste, siamo corretti, ma queste dottrine che abbiamo non producono questa unità. Non funzionerà. Questa unità ha un'altra qualità, un altro livello. Abbiamo bisogno della realtà del nostro Dio vivente. Signore, mostraci ancora di più di questa unità. E vorrei iniziare con la gloria di Dio. Punto 1. Conoscere la gloria di Dio. Questa parola gloria viene menzionata più volte in questo brano. E vorrei rileggere versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. La gloria. Per me significa se non abbiamo la gloria, abbiamo anche difficoltà con l'unità. Forse siamo giusti, siamo corretti, ma non basta, abbiamo bisogno di questa gloria, della gloria di Dio per essere capaci di essere uno. E lo dico a noi che siamo già nella vita di Chiesa, non lo dico ai cristiani dei gruppi che sono dispersi, che sono divisi. No, noi che ci siamo consacrati già per l'unità e ci consacriamo ancora, la mia domanda è, Signore, qual è l'unità che abbiamo noi? È veramente questa unità della quale stai parlando qui? Dell'unità così come noi, cioè il figlio e il padre, siamo uno? Ognuno si deve chiedere per conto suo, ognuno ha il proprio luogo. Non è una cosa teorica. Non voglio parlare di teoria, una teoria sull'unità. No, guardiamoci al nostro, tutti attorno nel nostro luogo.
Übersetzen würden. Ich würde im Deutschen sagen, es gibt noch viel Luft nach oben.
È ancora molto spazio per margini di crescita in questo punto. L'unità con tutti. E perché questa gloria è così importante, voglio descrivere un po' questa gloria. Questo messaggio oggi è un po' un'introduzione su tutta la conferenza e nelle prossime riunioni i fratelli entreranno più precisi nei dettagli di questo capitolo. Ma come prima vediamo questa gloria di Dio, la gloria che il Padre, che Dio ci ha dato. Noto che sto iniziando a parlare delle frasi e non li finisco, mi scuso con i traduttori. Se tutto è già indirizzato giusto, ecco, a volte pensiamo che se tutto è indirizzato bene, stiamo facendo le cose giuste, allora viene la gloria. Ma qua vediamo che la gloria è la base, cioè sta nel principio. In versetto 5 vediamo, ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Lui ringrazia il Padre per la gloria che gli è stato dato. Glorificami in questa gloria. E poi continua e dice, questa gloria che tu mi hai dato, l'ho dato a loro, in versetto 23. E in versetto 24 dice, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. Questa gloria c'è già e dobbiamo contemplarla e afferrarla perché questa gloria produce più unità in noi e se vediamo più unità tra di noi questa gloria è ingrandita ancora di più. Perché rivela ciò che Gesù Cristo ci ha dato. Dio ha già preparato tutto, ma vuole rivelarlo. La gloria esiste già, ma vuole essere rivelata. E per questo ha bisogno di noi. Non è che noi dobbiamo produrre qualcosa e poi la gloria viene aggiunta. No, noi, se possiamo dirlo così, noi viviamo di questa gloria, la afferriamo ancora di più e poi viene rivelata sempre ancora di più. E questo è il desiderio di Dio. Dio vuole rivelarsi. Punto A. Questo è veramente il punto principale. Dio vorrebbe essere rendersi visibile, perché Lui è l'invisibile. Ma Lui vuole diventare visibile, vuole apparire. E se qualcosa viene rivelato da Dio, viene reso visibile, la gloria viene resa visibile. La gloria appare quando Dio si rivela. Se Lui si mostra solo un pochettino, già tutto è riempito di gloria. Il Dio invisibile vuole essere espresso, vuole rivelarsi.
Das macht, sehen wir in der ganzen Schrift. Ich möchte nicht die ganze Schrift jetzt durchgehen.
Lo vediamo in tutta la parola. Non possiamo andare attraverso tutta la Bibbia, ma voglio dare dei piccoli esempi. Questa gloria inizia a rivelarsi già con la creazione del mondo. Io ho elencato Romani 1, 18 a 23, descrive che i pagani non vogliono accettare Dio. E qua in versetto 19 dice, in Romani 1, 19, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità, il versetto 20, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Poi versetto 23 dice, e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili e così via. Paolo descrive qui che nella creazione si può vedere qualcosa già della gloria di Dio. Questo è il principio. Dio ha creato l'universo e in questa creazione esteriore, questa opera esteriore, si può già vedere qualcosa della gloria di Dio. Si può vedere, ecco, una testimonianza viene rivelata. La testimonianza, cosa significa testimonianza? Voglio definirlo un po'. Cos'è la testimonianza di Dio? O testimonianza in generale? Credo che sia importante di definirlo ben preciso se ne parliamo. Tutti conosciamo delle testimonianze. Tutti abbiamo già avuto a che fare con testimonianze. O in tedesco la parola testimonianza e pagella è la stessa. Dunque, ecco, a scuola o al lavoro ricevi una pagella quando hai fatto qualcosa. Cioè, è un tipo di certificato che descrivono ciò che sai fare, ciò come ti comporti, come ti muovi, come hai contatti con le persone che ti circondano. E chi legge questa pagella, questa testimonianza, riceve delle informazioni su di te. Questo è un tipo di testimonianza, dà un'informazione di ciò che sei, di ciò che sei capace di fare. Ecco.
Er möchte sichtbar werden. Er braucht etwas, dass man ihn kennenlernt. Ja, so ein Zeugnis, so ein Schulzeugnis wirklich, das ist ja wirklich kein Vergleich zu dem, worüber ich rede.
Allora, questo è solo un esempio piccolo, no? Perché a volte le pagelle le cose che sono scritte nelle pagelle non sono così vere, non ti descrivono in modo corretto, ma danno una certa testimonianza di ciò che sai fare. Viene descritto come tu, cosa tu pensi, cosa tu fai, cosa sei capace infatti di fare. E la stessa cosa, il stesso principio è ciò che fa Dio. Questa testimonianza descrive quanto è grande Dio, cosa pensa, come si sente, cos'è il suo desiderio. Lui non vuole essere nascosto, lui vuole essere conosciuto. E se noi abbiamo una testimonianza, abbiamo tanti concetti, tanti pensieri, ma questo non è la sua testimonianza, è solo il mio concetto proprio, la mia opinione. Dio non ha bisogno della nostra opinione su di Lui. Chi ha l'opinione migliore di Dio? Questo non è la nostra base, no. Lui vuole avere una testimonianza che veramente rispecchia ciò che Lui è. E un poco si vede nella creazione, che è un'opera esteriore. Ecco, lo scriviamo sulla lavagna. In principio c'è la creazione. Adesso facciamo.
Bringt Gott etwas von seinem Wesen zum Ausdruck? Ist ein Gott der Ordnung? Ja? Ist ein Gott des Lebens?
Questa creazione descrive Dio come un Dio di vita, come un Dio che ordina bene le cose. E al centro di questa creazione c'è l'uomo, creato nell'immagine di Dio. Se guardiamo nelle piccole dettagli, come la creazione è stata, se guardiamo nelle cellule, negli atomi, come tutto è ben connesso. I scientifici non hanno ancora finito a scoprire tutto, perché ci sono così tante cose da scoprire. Questo veramente rispecchia Dio, la sua gloria, tutto l'universo, ma anche la vita sulla terra. E se una piccola cosa viene cambiata, tutto quanto crolla. E io sono sempre di nuovo impressionato. Se noi abbiamo un bel tempo e vediamo la sua creazione, questa luce splendente, e diciamo è così glorioso. Ma dobbiamo anche dire che questa creazione è la creazione corrotta, che è caduta per mezzo di Satana, della ribellione di Satana e la caduta dell'uomo. Tutta la creazione è stata coinvolta e la morte è entrata e la corruzione. E c'è questo elemento della ribellione, della morte in questa creazione. Ma comunque vediamo ben sempre una gloria in questa creazione, ma è una piccola testimonianza riguardo a ciò che Dio ha preparato. E se andiamo avanti nella storia, vediamo come Dio inizia a parlare direttamente a degli uomini. Lo vediamo da Noè, da Abramo, e da Abramo leggiamo che il Dio della gloria è apparso ad Abramo. Dio parla agli uomini. E per mezzo degli uomini, per parlare, lui si rivela agli uomini. La sua testimonianza diventa più concreta, si rivela sempre di più, spiega ciò che sta sul suo cuore, lo spiega a Noè, lo spiega a Abramo, perché gli parla. Dopo ha scelto un popolo. E la caratteristica è Dio parla a questo popolo, e lui abita persino tra questo popolo. E poi i 10 comandamenti.
Er ist unter seinem Volk und sie sehen seine Machttaten. Er macht es. Ja, wie er Völker besiegt.
Ja, il popolo vede tutto ciò. tutta la sua potenza, tutta la sua sapienza, vedono come lui sconfigge i popoli, i nemici, e li porta avanti il suo piano. Dunque viene tra gli uomini, lui opera per mezzo, ecco, e la testimonianza cresce di più attraverso il suo parlare e il suo operare. Dunque, se vuoi conoscere Dio, devi andare lì dal popolo di Israele a quell'epoca. Ma la storia continua. E poi arriva l'era principale, il tempo del Nuovo Testamento. E leggiamo Giovanni 1. Giovanni 1, 14 e poi versetto 18. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns.
La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Poi versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere.
Amen. Jetzt passiert etwas ganz Neues.
Qui sta succedendo qualcosa di veramente nuovo. Dio il Padre viene come in Gesù Cristo. Non è essere tra gli uomini, lui è uno con l'uomo, in Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Chi vuole conoscere Dio deve conoscere Gesù, perché c'è un'unità. Non è perché Gesù era il miglior maestro, il miglior profeta, poteva parlare il modo perfetto di Dio. No, lui era uno nella natura con il Padre. Lui poteva dire: chi vede me vede il Padre. C'è un'unità nella vita, nella natura. La sua longevità era quella del Padre, la sua benevolenza era quella del Padre, ma anche la giustizia è quella del Padre. Loro sono così connessi, così uno. Tutto ciò che appartiene al Padre è stato dato al Figlio, a Gesù. Non c'è qualcosa che li divide. Non li puoi dividere. Se vuoi analizzarlo, arriviamo ai nostri limiti umani per spiegare bene questa unità. Perché questa unità prima non c'era. Questa è la testimonianza che Dio voleva veramente, avere veramente. Tutto che c'era prima, comparato a questo, è nullo. Ciò, ecco, è questo quello che Dio vuole avere. Un uomo uno con il Dio vivente. È veramente così grande. E questa unità la contempleremo nei giorni prossimi, perché è la base per la nostra unità. Perché prega come il Padre e io siamo uni, così uno, così voglio che loro siano uno. Che unità è questa? Perché Dio ha bisogno di questa testimonianza oggi. Dopo che Gesù è stato crocifisso ed è morto ed è risorto, Gesù Cristo oggi è invisibile pure lui. E allora come possiamo conoscere Dio oggigiorno? E Dio dice: questa unità la do a coloro che credono in me. Io in loro, loro in me, loro sono nel Padre e io, Gesù e il Padre è in loro. Questa unità è la gloria della Chiesa. Questa è la Chiesa. Amen. Questa è veramente la Chiesa. Non è una domanda, una questione di concetti, di dottrine. No, questa unità è la Chiesa. E questa viene prodotta da Gesù e lui ne ha bisogno oggi. Perché se non c'è questa unità oggi, dov'è questa, la sua testimonianza? E in Giovanni 17 vediamo che è una richiesta. Dunque lui non sforza nessuno. Tutti quelli che credono dovrebbero essere uno. Non sono dei eletti scelti, primogeniti, i vincitori, l'unità dell'uno con l'altro. No, loro tutti devono essere uno. Questo è grandissimo, è grande. Così tu, come tu Padre sei in me, noi siamo in loro. Di ciò Dio ha bisogno oggi. L'espressione diventa sempre più grande. Questa unità nessun uomo la può produrre. Anche se noi decidiamo, noi possiamo deciderci di essere uno, ma vi dico che non andremo lontani. Aspetta 2-3 anni, aspetta 8 anni. E non, forse con 3-4-5 persone può essere uno, e poi arriva fratello 1, sorella 2, la nostra unità è difficile. La nostra unità non è ciò che conta. Dobbiamo afferrare questa unità tra il Padre e il Figlio, e in questa dobbiamo entrare. E avremo comunione anche su questo. Come possiamo entrare in questa unità? In questa unità illimitata che vale per tutti i cristiani. Un'unità visibile. Se la testimonianza non è visibile, allora non è reale. Dobbiamo riunirci per dare questa testimonianza.
Aber diese Einheit, wenn es wirklich Einheit ist, dann wird sie sichtbar.
Se è veramente l'unità di Dio, sarà resa visibile, perché noi ci riuniamo e lui viene testimoniato tra di noi. E questa unità è ciò che ci collega, che ci connette, perché l'espressione della sua natura, della sua giustizia, della sua santità è una cosa così preziosa. E diventa reale, visibile attraverso la Chiesa, con tutta la sua forza, tutte le sue capacità, tutta l'efficacia della sua croce, della sua risurrezione. Tutto ciò viene reso visibile attraverso l'unità della Chiesa. Se no è una bella teoria, una bella dottrina, ma Dio vuole essere espresso, non vuole spargere solo delle dottrine sulle quali possiamo discutere. No, lui vuole essere visibile. E noi ci consacriamo per questo. Ha bisogno della nostra volontà. Ognuno di noi deve essere volenteroso di accettare questa gloria. E se siamo volenterosi, allora riusciremo anche ad esprimere questa gloria. Il Signore ti mostrerà, hai bisogno di salvezza in questo punto, in quell'altro punto, qui abbiamo bisogno della sua giustizia, lì abbiamo bisogno del suo amore, e così via. Tutto questo viene aggiunto a noi. E tutto questo affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Così prega Gesù al Padre. E per questo lui ha bisogno di ognuno di noi. Non per la dottrina, ma per l'espressione, per diventare visibile. Lì dove siamo, nel nostro posto. Dio vuole essere visibile nel vostro luogo, dove abitate, nella unità pratica. Perciò Lui ci ha salvato e noi afferriamo questa salvezza. Ed è perciò che noi ci consacriamo. E noi siamo stati chiamati a questa unità, è il nostro destino, è la nostra somma chiamata di aver parte a questa unità. Unità equivale a gloria, gloria equivale a unità. È veramente una gloria se noi siamo uno. È così, perché umanamente parlando non è possibile, anche tra noi cristiani, ma in Lui, nella Sua opera, noi possiamo sperimentarlo e così viene prodotta la Sua gloria, oggigiorno e anche in futuro. Noi stiamo guadagnando la gloria che sarà la nostra ricompensa in futuro. E punto E, vediamo l'effetto. L'effetto di ciò che Dio produce qui. Se noi ci consacriamo, vedremo un effetto. Ho fatto 3 punti di questo. Il primo è, siamo trasformati nella sua immagine, dunque un effetto diretto per noi. Leggiamo il secondo, Corinzi 3, versetto 18. Seconda lettera, Corinzi 3, versetto 18, 17 e 18. Ora, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. La gloria e lo Spirito di Dio vanno assieme. Dove lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Versetto 18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Abbiamo bisogno di comunione nei prossimi giorni per contemplare veramente questa gloria, per entrare ad esercitarci a contemplarlo. E saremo trasformati in questa unità. Saremo trasformati nello stesso immagine. È scritto qui. Questo è il proposito di Dio. Noi abbiamo parte di Lui, non è che lo imitiamo. Noi ne facciamo parte e saremo trasformati di gloria in gloria. La gloria è il punto di inizio, noi contempliamo la gloria, guadagniamo la gloria e il risultato è che accumuliamo gloria, di gloria in gloria. Noi sperimentiamo una vera trasformazione e la sperimentiamo se consacriamo il nostro cuore per quest'unità, per essere uno tra di noi. Questo ci cambierà perché abbiamo bisogno di cambiamento. Guadagniamo di più di Gesù. Noi profittiamo di questo. Vi posso solo consigliare, consacratevi per questa unità. Datevi. Non importa come le difficoltà esteriori che stiamo attraversando, forse sei solo nel tuo luogo, non pensare alle cose che stanno attorno a te. Contempla la gloria di Dio e Dio ti aprirà delle vie, delle porte e ti porterà assieme a delle persone che hanno questo medesimo desiderio di afferrare la gloria di Dio. E il punto 2, l'abbiamo già letto in Giovanni 17, il mondo deve conoscere e credere. Il mondo deve conoscere e credere. La nostra unità mostra la potenza che Dio ha. se noi ci dividiamo, allora testimoniamo solo la nostra natura ribelle. Sei tu il capo o sono io il capo? No, ma se siamo uno, noi testimoniamo che c'è solo un capo. E questo capo è Gesù. E persone che incontreranno e conosceranno la Chiesa lo realizzeranno. Ma non tutti lo vedranno e ci credono. Pochi versetti prima, in capitolo 17 di Giovanni, dice che il mondo ci odierà. E così è stato anche con Gesù. Lui era la testimonianza di Dio quando è stato su questa terra. Alcuni l'hanno riconosciuto, altri l'hanno odiato. E non hanno riconosciuto la gloria di Dio. E così è anche oggigiorno. Ha bisogno della Chiesa per essere reso visibile, e coloro che sono scelti da Dio vedranno e toccheranno questa testimonianza, diranno Amen a questa testimonianza di Dio tra di noi oggigiorno. Dio aprirà delle porte, ma ha bisogno della testimonianza, perché sennò non può essere reso visibile. Tutto il resto non è del stesso valore, dello stesso livello. Non importa quanto buone siano le nostre dottrine, i nostri concetti, se non deriva da Lui non ha valore. Non pensare, sì, siamo solo così pochi, abbiamo così tanti problemi e così via. Anche lì c'è già gloria, perché la gloria non arriva solo alla fine, la gloria esiste già fin dall'inizio. Sì, ci sono tanti problemi che non derivano dal Padre, derivano della nostra natura ribelle e caduta. Ne avremo comunione nei prossimi giorni. Ma è fattibile ed è possibile. Non essere scoraggiato. La gloria che ci è stata data da Dio è reale, è presente e noi la afferriamo di essere uno tra di noi. E poi l'ultimo punto, vediamo che ha un effetto su tutta la creazione e che ci porta di nuovo all'inizio. Dio ha iniziato quella creazione, ma vediamo che questa testimonianza, questa gloria, libererà anche la creazione e la restaurerà. Lo leggiamo in Romani 8.
19.
Romani 8, 19 a 22. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Amen. Entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Se noi afferriamo questa gloriosa libertà come figli di Dio, questa gloria libererà anche questa creazione. Voi giovani, che c'era questo movimento per il clima dei giovani, per salvare questa creazione. Questo non è veramente il vero, la vera responsabilità attraverso la creazione. Se vuoi veramente fare qualcosa per la creazione, devi guadagnare Cristo, devi guadagnare la gloria di Cristo. Se lo fai, allora fai veramente parte di questa liberazione della creazione, della natura oggigiorno. Ma questa gloria è connessa direttamente con l'unità. Ha un grande valore, non è una piccola cosa, non è un tema, non è dire siate uno, No, è il desiderio di cuore di Dio per esprimersi, per rivelarsi, per trasportare l'uomo nel suo regno fino alla liberazione completa della creazione. Ecco, questa era l'introduzione di questa per la conferenza e i dettagli li vedremo nei prossimi giorni. Adesso tocca a voi di condividere, di pregare, di lodare il Signore. Amen.